Ciao a tutti e bentornati a Pillole di Storia. Quella che andremo a fare oggi è una delle nostre recensioni storiche, in cui partiamo da un film, parliamo di come è il film, se merita di essere visto oppure no, ma soprattutto cerchiamo di analizzarlo dal punto di vista storico, cercando di capire quanto sia storicamente corretto, quali siano invece gli errori e in generale se passa il nostro test storicità, che vede dai film belli e storicamente attendibili, come dico sempre, ai film Barbarossa, cioè quelli brutti e che sono un pugno nelle palle degli occhi di qualunque storico o appassionato tale. Il film di oggi in realtà è praticamente un pezzo di storia egli stesso, perché è un film del 1963 che si chiama 55 giorni a Pechino e che è ambientato all'epoca della rivoluzione dei boxer, in quel lungo assedio appunto di 55 giorni a cui il quartiere delle legazioni europee a Pechino, all'epoca come oggi capitale della Cina, venne sottoposto da parte delle truppe dei boxer, ma anche dalle truppe dell'esercito imperiale dell'imperatrice Cixi. È una storia che ho già raccontato qualche pillola fa, ve la metto in descrizione qualora ve la siate persa, la quinta puntata di quella serie, in 6 puntate dedicata proprio alla caduta dell'impero. Se non l'avete mai vista, forse vale la pena recuperarla per meglio comprendere i passaggi storici. Ad ogni modo, quello che vorrei fare oggi non è solo un'analisi storica del film, che comunque faremo, e come sempre questa pillola sarà divisa in 2 parti, una senza spoiler e una con spoiler che farò successivamente, in cui analizzerò singole scene, ma voglio anche provare a ragionare con voi su quanto questi film, obiettivamente ormai molto vecchi, perché 60 anni, 58 anni sono comunque 58 anni, possano ancora essere godibili oggi, se è possibile ancora vederli, se è possibile dedicare ancora loro del tempo o se siano stati oggettivamente superati. D'altronde, se andiamo a guardare la durata della vita del cinema mondiale, questo film è praticamente a metà tra noi e i primi esperimenti dei fratelli Lumière, il che vuol dire che è veramente molto vecchio e che forse ormai è superato dalla cinematografia moderna. Chissà, ne parleremo nella prima parte, ma prima di iniziare a parlare, come sempre, sigla.
Pillole di Storia è il podcast de La Biblioteca di Alessandria. La community per chi ama la storia. Condotto da Gioele Sasso, produzione e sound design a cura di Matteo D'Alessandro.
Voi sapete che mi piace dire le cose fuori dai denti e anche se sono sicuro che il mio pensiero sarà molto impopolare, io sono convinto che non si possa realmente dire che un capolavoro cinematografico rimanga tale per sempre. Il cinema, come tutto, come l'arte, come la scrittura, evolve. E ci sono dei film che anche col passare degli anni riescono a invecchiare bene e dei film che invece col passare degli anni invecchiano semplicemente male. E che se 50-60 anni fa erano semplicemente un film che tutti avrebbero visto e gran parte di loro avrebbe apprezzato, oggi invece non è più così e diventano 1 ora, 2 ore, 3 ore quasi perdute. In effetti sono convinto che sia così. Prendete ad esempio una stupidaggine, i film comici. Trovo che i film comici degli anni 40-50, basati su una comicità molto slapstick, molto fisica, Stanley Olio, Charlie Chaplin, siano obiettivamente invecchiati molto bene. E anche se hanno dei tempi talvolta più lenti, non sempre, a volte sono veramente velocissimi e frenetici, fanno ancora molto ridere. I film comici degli anni 80 invece sono secondo me invecchiati male, perché il tipo di comicità che avevano, parlo soprattutto di quelli italiani, non tutti ovviamente, è invecchiata male e oggi fa molto meno ridere. E non è un'offesa dirlo, è semplicemente le mode, le abitudini che cambiano, nel cinema così come in tante altre parti. Per un film come quello che andremo a recensire oggi, 55 giorni a Pechino, vale dopo tutto lo stesso discorso. Intanto cerchiamo di capire che tipo di film è. Beh, è uno di quei film che potremmo definire dramma a sfondo storico. Ok, non è esattamente un film storico, anche se ambientato in un preciso periodo, come vi dicevo, l'assedio delle legazioni a Pechino durante la guerra dei boxer. È un film che in effetti è molto limitato nel periodo storico, inizia pochi giorni prima l'inizio dell'assedio e termina praticamente con la sua fine, cioè una piccola coda di pochi minuti alla fine dell'assedio, ma insomma, grosso modo termina con la fine dell'assedio. È un film in cui l'aspetto storico è in effetti importante, ma rispetto ai film moderni di questo tipo è decisamente meno preponderante e lascia molto spazio all'aspetto invece di dramma, cioè ai rapporti tra i vari protagonisti che creano relazioni fra di loro, relazioni d'amore, relazioni di amicizia, relazioni di odio, di gelosia, che prendono a tutti gli effetti la maggior parte del tempo del film. Oggi questi film praticamente non esistono più. Se andiamo a guardare i film con un'ambientazione vagamente storica, ormai sono praticamente divisi in due grossi generi. Un genere che sfrutta un'ambientazione storica semplicemente di sfondo, ma che si concentra semplicemente sulla storia, quindi sulla parte di dramma. Dando un pochettino indietro nel tempo, mi viene in mente ad esempio Titanic, che sì, è ambientato in un preciso momento storico, sì, ha delle scene che rimandano agli avvenimenti, come la distruzione proprio della nave, ma in realtà le scene che ricordiamo tutti sono quelle legate ai rapporti tra DiCaprio e Kate Winslet, il ballo, l'innamoramento, il momento in cui la disegna, non importa. Ci sono invece dei film in cui la parte storica è preponderante su tutto, in cui sì, i protagonisti hanno ovviamente una crescita di un certo tipo, ma quella crescita è sempre accompagnata dallo sviluppo della storia in sé, che diventa quindi la parte principale. Mi vengono in mente, con diversi livelli di storicità ovviamente, Alexander, Le Crociate, volendo anche un film che ha molti buchi storici, pur essendo ambientato in un periodo storico, come ad esempio Braveheart, in cui c'è la parte di storia d'amore, ma è secondaria rispetto allo sviluppo della trama, e sicuramente non è la parte che ci ricorderemo. Un tempo, invece, esistevano ovviamente queste categorie, pensate solo ad esempio a tutti i film ad ambientazione bellica, Patton, tanto per dirvi uno, o Tora Tora, in cui a tutti gli effetti la parte storica era preponderante e superava di gran lunga la parte di dramma, ma c'erano anche dei film intermedi, in cui la parte storica era importante, aveva un'importante evoluzione, prendeva una buona parte, una parte importante del tempo in scena, ma era accompagnata allo stesso da una importante parte di dramma. Ho come l'impressione che il motivo per cui esistessero questi film è che all'epoca il cinema era un qualcosa maggiormente rivolto alle famiglie, maggiormente rivolto alle coppie, in cui si doveva cercare di venire incontro agli interessi di persone diverse, creando quindi questi film che sono, se vogliamo, un po' la diretta prosecuzione delle opere, ad esempio di Verdi, mi viene in mente l'Aida, in cui ci sono grandi scene di gruppo storiche, ma anche scene più limitate con lo sviluppo dei personaggi. Oggi questi film praticamente non esistono più e guardando 55 giorni a Pechino, talvolta si ha l'impressione realmente di trovarsi di fronte a due film diversi, con delle scene di azione molto importanti, molto grandi, tra poco ne parleremo di come vennero realizzate, associate invece a delle scene molto intime, che sono palesemente delle scene fatte in teatri di posa. Ora, il fatto che quelle scene venissero fatte non all'aria aperta, in zone ricostruite, ma in dei teatri di posa, aveva un'origine semplicemente tecnica, soprattutto le scene al buio con le tecniche di allora era molto difficile girarle in un ambiente non protetto, ma lo stile di recitazione, che è molto più teatrale rispetto a quelli attuali, sapete, con pause più effetto, una recitazione più composta, gesti anche più plateali, tanto per darci un'idea, questo tipo di recitazione oggi quasi un po' stona, perché lo associamo a un tipo di cinema diverso, non sicuramente al cinema storico. E l'alternanza fra questi momenti, non veloce, ma lenta, con lunghissime scene di azione che durano parecchi minuti, alternate a scene di dialoghi, anche qui molto lunghe, forse visti con gli occhi di oggi, possono quantomeno un po' stranire. E devo essere sincero, questo è un peccato, perché alla fine, ancora oggi, a mio parere, l'ho rivisto giusto l'altra sera per recuperarlo, tra l'altro se volete recuperarlo, io l'avevo visto 20 anni fa, quindi non me ne ricordavo molto, ma se volete recuperarlo si trova su YouTube, ringrazio chi me l'ha consigliato. Ad ogni modo, se lo andrete a recuperare, vedrete proprio questa differenza rispetto ai film attuali. È quasi come un film che unisce due tendenze moderne, creando un film che forse può piacere a tanti, ma difficilmente credo farà impazzire gli amanti di un genere specifico. E ripeto, è un peccato, perché secondo me 55 giorni a Pechino è un film che per l'epoca era molto molto moderno, tant'è che all'epoca non venne molto compreso, fu praticamente un flop dal punto di vista commerciale, all'uscita guadagnò circa 10 milioni di dollari, che è quanto in effetti era stato speso per girarlo. E non fu così apprezzato, quantomeno dalle folle, ma iniziò a essere apprezzato soprattutto negli anni successivi. Pensate che quando uscì, le recensioni dicevano che era un film che aveva troppa azione. E questo, ripeto, sembra incredibile, pensando che invece, come vi dicevo, oggi sembrerebbe un film lento, con troppo spazio lasciato allo sviluppo dei personaggi. Invece per l'epoca era troppo di azione, e forse per questo è quasi un film a metà tra due epoche, non perfettamente comprensibile da chi lo vedeva ai quei tempi, e un po' vecchio per chi invece lo vede oggi. Dal punto di vista visivo rimane comunque un film meraviglioso. È ovvio, gli effetti visivi, lo sviluppo delle scene di azione oggi possono sembrarci quasi troppo semplici, ma in realtà non è così. In ogni momento a schermo si vede una quantità enorme di comparse. Pensate che per girare il film fu necessario reclutare 1500 comparse di etnia cinese, e dato che il film venne girato in Spagna, dove se ne riuscirono a trovare non più di 300, furono costretti a far arrivare delle comparse cinesi da molti altri paesi d'Europa, soprattutto dall'Inghilterra, dalla Francia, dall'Italia, per cercare di rimpolpare le file. Ma ogni tanto si vede che c'è qualche comparsa qua e là che non è cinese, anche truccata male, quindi se guardate bene vedrete che nelle file dietro c'è qualche occidentale fatto per aumentare il numero. Le scene di azione, devo dire che però sono invecchiate veramente bene. È ovvio, sono fatte in ambientazioni che si vede che sono state ricostruite. Dimenticatevi queste ambientazioni moderne che abbiamo nei film attuali, in cui la CGI permette di fare letteralmente di tutto. Qua parliamo di enormi teatri di posa all'aperto, ovviamente, in cui venivano ricostruite, ovviamente in legno, non in pietra, queste grandi mura, queste grandi case. Ci sono delle esplosioni che, devo essere sincero, con gli occhi di oggi possono sembrare quasi un po' fatte in casa, siamo abituati oggettivamente a ben altro, ma in generale le scene di azione continuano ad avere un forte ritmo e a essere veramente molto molto godibili. Qualcos'altro invece è invecchiato peggio, devo essere sincero. Come vi dicevo, sono invecchiate peggio le parti più intime, è invecchiata peggio la parte sulla storia d'amore, sul rapporto donna-uomo. Devo essere sincero, ovviamente, visto con gli occhi di oggi, è qualcosa di molto vecchio. È invecchiato forse un pochettino male e quasi fa un po' sorridere, anche se sono sicuro che qualcuno lo vedrà invece come un insulto, il fatto che la maggior parte dei personaggi cinesi, non parlo delle comparse, parlo dei personaggi veri e propri, siano in realtà fatti da degli attori occidentali che venivano truccati allungando leggermente loro gli occhi. Tutti i personaggi cinesi principali sono tutti occidentali. E questo, devo essere sincero, oggi, dopo anni di discussioni legati a questo, fa quasi un po' ridere. Ma devo essere sincero, so benissimo che ci sono delle minoranze che per questo si sono sentite offese, l'hanno vissuto come una violenza. A mio parere non deve essere preso in questo modo, era semplicemente il modo di far cinema dell'epoca. Credo che nessuno all'epoca potesse pensare che ci fosse un insulto in quello che stavano facendo, anzi i personaggi cinesi, devo dire, sono normalmente rappresentati come dei personaggi a tutto tondo. Dimenticatevi delle vocine cinesi, glappa cinese, cose del genere, assolutamente no, sono doppiati normalmente in un italiano normalissimo. Dimenticatevi dei personaggi stereotipati, è ovvio, anche qua c'è quello più intrallazzone, quello invece più leale, l'imperatrice che intriga, però in realtà sono semplicemente dei personaggi a tutto tondo, esattamente come gli occidentali. Anzi, se devo essere sincero, ci sono dei personaggi un po' tagliati con l'accetta, ma perché hanno veramente poche scene, più nel campo occidentale piuttosto che in quello orientale. A chiudere la carrellata, forse quello che a mio parere è l'unico grosso difetto. Vi ho detto che le scene d'azione sono invecchiate bene perché sono ancora belle, godibili, ma hanno un difetto che è proprio del cinema dell'epoca. Queste scene tendono a rappresentare gli scontri un po' come fossero dei giganteschi western, degli scontri tra pochi cowboy ben difesi, ben armati e una massa urlante, in quel caso di indiani, nel caso di questo film invece di cinesi. E questo un po' si vede. Alle volte oggi sembra quasi di vedere un film di fantascienza con orde di zombie piuttosto che di alieni che attaccano gli Space Marine. E questo effetto in effetti un po' si vede. Ma devo dire che in generale le scene sono invecchiate bene, sono relativamente realistiche e tanto per un film di 60 anni fa a me basta. Dal punto di vista storico, ma ne parleremo meglio nella seconda parte tra poco, è un film che è relativamente accurato. Anzi, devo dire, se in generale la trama è ben seguibile e racconta abbastanza in maniera precisa lo svolgimento degli avvenimenti, con pochi errori grossolani, qualche inversione di eventi, l'aggiunta di qualche evento in effetti non esistente, ma che serve più che altro per giustificare delle scene d'azione, non per altro. Dall'altra parte, devo essere sincero che conoscendo la storia, per avervela raccontata, il film è disseminato di tante piccole chicche, tanti piccoli occhiolini lanciati allo spettatore che anche solo se accennato raccontano in effetti tanti avvenimenti reali che vengono aggiunti, molto spesso in maniera secondaria, ma devo dire in maniera molto affascinante. Quindi dal punto di vista storico, ma tra poco ne parleremo, è un film assolutamente promosso. Prima di passare alla parte con spoiler, per chi si dovesse fermare qua perché vuole vedere il film, volevo dare un'ultima chiusura. È un film da vedere? Non saprei. È un film che sicuramente si può far vedere, ma soprattutto per chi è più giovane, chi ha 20 anni, chi è abituato al cinema di oggi, è comunque un film non leggerissimo. È un film che ha lunghi tempi morti, o comunque tempi che oggi percepiamo come morti, è un film che sicuramente, visto con gli occhi di oggi, ha dei difetti. Ma se si riesce ad andare oltre questi difetti, a vederlo magari con voglia di approfondire un pezzo di storia del cinema, devo dire che alla fine è una visione che lascia soddisfatti. Oggi forse sarebbe un film corto, più corto di una mezz'oretta, ma devo dire che rimane un film assolutamente godibile e visibile. Ripeto, si trova su YouTube, non sono sicurissimo che sia legale, ma ve lo dico, si trova anche perché altrimenti è praticamente introvabile. Se volete recuperarlo, andatelo a fare e poi venite a scoprire gli errori storici nella seconda parte. Se il film l'avete già visto invece, o se non volete vederlo, potete vedere la seconda parte di questo video, quella con spoiler, ma come sempre, uomo avvisato. Partiamo dall'inizio. Il film, come vi dicevo, dal punto di vista storico è apprezzabile. Apprezzabile soprattutto perché non divaga eccessivamente, ma concentra tutto il film su un periodo molto preciso, cosa che permette in effetti anche di poter andare a caccia dell'errore senza incappare nel rischio di mal comprendere il momento del film in cui ci si trova. Partiamo dall'inizio. La prima scena con l'arrivo dei Marine serve palesemente a presentare le legazioni di Pechino. La rappresentazione di Pechino è oggettivamente bruttina, sembra un grosso paesone composto da il palazzo imperiale più 4 catapecchie fuori e il quartiere delle legazioni, ma ripeto, tenete presente che sono degli effetti speciali creati, non si poteva ricreare una città intera. È molto carino, devo dire, la rappresentazione delle varie vie, la rappresentazione dei soldati, la rappresentazione della polvere, tutto dall'idea di essere stato ricostruito da chi in effetti non era così lontano temporalmente dagli avvenimenti. Proprio nella scena iniziale c'è un errore, che non è un errore, che qualcuno mi ha segnalato. Se fate caso, all'inizio vengono presentate le varie legazioni europee, vengono presentate tramite un'orchestra che suona un inno o qualcosa di simile a un inno e tramite la bandiera. Queste 8 bandiere potrebbero sembrare quelle delle 8 nazioni che poi si alleeranno contro i Boxer, ma se fate caso non è così, perché una delle 8 bandiere, invece che essere quella dell'impero austro-ungarico, è quella spagnola, molto probabilmente una gentilezza nei confronti della Spagna che stava ospitando la realizzazione del film. Potrebbe sembrare un errore, ma in realtà non è così, perché non c'è scritto da nessuna parte che quelle 8 siano le 8 nazioni, e in effetti la Spagna, anche se non partecipò direttamente agli scontri, aveva in effetti una legazione a Pechino, aveva in effetti una propria ambasciata, e quindi ci sta assolutamente che quell'ambasciata avesse la bandiera, quindi non è un errore. Sono invece un errore, in effetti, qualcosina all'interno. Quello principale è che la banda tedesca suona il canto della Germania, il canto dei tedeschi, cioè l'attuale inno nazionale tedesco. All'epoca non l'avrebbe mai suonato, avrebbero suonato invece una versione dell'inno molto simile al God Save the Queen. Immagino che abbiano scelto di non riproporlo per non creare confusione tra gli spettatori, quindi ci sta assolutamente, assolutamente. C'è da dire che in effetti le bandiere vengono presentate con dei ritmi diversi, ci si ferma su quella tedesca, ci si ferma su quella inglese, ci si ferma su quella americana, molto più rapidamente invece ci si ferma su quelle giapponesi e italiane, molto probabilmente anche perché si era ancora molto vicini alla Seconda Guerra Mondiale, e se su quella tedesca non si poteva passare troppo oltre, date le dimensioni del contingente, si poteva fare un po' più in fretta su quella giapponese e italiana. C'è da dire però che poi per tutto il resto del film vengono continuamente nominati gli eserciti corretti, viene nominato più volte soldati austriaci, soldati russi, soldati italiani, che appaiono anche nel finale, quindi assolutamente una cosa corretta, questo piccolo errore. Già però da queste prime scene si vede quello che probabilmente è l'errore principale del film, cioè le armi che vengono utilizzate. Le armi che sono utilizzate sono praticamente tutte sbagliate, assolutamente tutte sbagliate. Che si tratti di mitragliatrici, la mitragliatrice che si vede venne costruita nel 1917, che si tratti di fucili, che sono mischiati, italiani usano fucili francesi, francesi fucili tedeschi e così via. Gli americani ovviamente usano quelli giusti, ma ci sta. Che si tratti di uniformi, sono molto spesso sbagliate, lo si vede anche dalle foto d'epoca. Che si tratti di cannoni, anche questi sono, quei pochi che ci sono palesemente inventati, compresi quelli cinesi che alle volte sembrano tutto fuorché delle canne da fuoco pratiche da utilizzare. Insomma, dal punto di vista delle armi è tutto sbagliato, ma è anche da dire che per quelle grosse scene di massa serviva una gran quantità di armi ed era impensabile trovare dei fucili così vecchi in una buona quantità, e quindi semplicemente ci si basò su fucili che potessero essere vagamente simili. Tutta la parte seguente, quella che porta allo scoppio degli scontri, in effetti, fatta eccezione per le parti legate ai singoli personaggi, come il tentativo di salvare il prete inglese e così via, è grosso modo corretta, con una semplice inversione. Si vede nel film che il delegato, il ministro, come viene chiamato nel doppiaggio, diciamo l'ambasciatore tedesco a Pechino, viene assaltato dalle forze cinesi, dei boxer appoggiati dall'esercito cinese, e questo è verissimo, questo è assolutamente una cosa corretta. Dopodiché gli inglesi vanno a parlare con Cixi, che dice loro di abbandonare il quartiere delle legazioni. Le cose non sono andate esattamente così, ma è il contrario, cioè Cixi, dopo quello che era avvenuto con lo sbarco delle truppe che stavano arrivando, i boxer che erano entrati a Pechino, e in realtà il momento poi topico fu l'uccisione di un boxer da parte della legazione tedesca, Cixi consigliò agli occidentali di lasciare il quartiere delle legazioni, al che il ministro tedesco andò per parlare proprio con l'imperatrice, ma venne assassinato per strada. Successivamente si vede nel film i vari ambasciatori che discutono se lasciare il quartiere oppure no, e sarà David Niven, l'ambasciatore inglese, a fare in modo che non se ne vadano. In realtà non andò così, anche perché dopo l'assassinio del ministro tedesco era ben chiaro che chiunque avesse lasciato quel quartiere sarebbe potuto andare incontro alla morte, quindi furono tutti compatti, soldati compresi, nel non volersi allontanare assolutamente. Pensare di combattere in campo aperto era impensabile. Le scene successive di guerra, come vi dicevo, sono abbastanza interessanti. Non sono storicamente corrette, questo assolutamente no. Era una cosa che avevo detto già anche nella serie. Viene molto spesso rappresentato questo attacco in massa da parte delle forze cinesi contro gli inglesi, contro i francesi, contro i russi. non è andata così. In realtà l'assalto al quartiere delle legazioni fu un assalto graduale che permetteva ai cinesi, che non ebbero grossissime perdite, di avanzare progressivamente, molto spesso protetti da barricate, da mantelletti. Non si lanciarono all'assalto come una massa di zombie inumana, ma al contrario cercarono di avanzare lentamente, sfruttando anche la loro superiorità in termini di armi pesanti. Questo lo si vede solo alla fine del film, ma in realtà fu così sempre, in particolare ovviamente l'uso di cannoni. Una cosa che invece è molto 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 ben rappresentata, devo dire, e sono i rapporti tra le varie posizioni dei cinesi e l'imperatrice Cixi. In effetti, anche storicamente, ci furono varie posizioni, tra chi diceva che fosse una follia attaccare gli occidentali, chi invece pensava di poter utilizzare i boxer per poterli spazzare via. In tutto questo, l'imperatrice giocò su due tavoli, presentandosi di facciata come semplicemente una persona travolta dagli eventi, almeno inizialmente, che cercava di riportare la pace, ma sotto sotto appoggiando invece coloro che cercavano di scatenare la furia dei boxer. E questo, devo essere sincero, è riportato molto bene nella prima parte del film e devo dire, l'ho apprezzato veramente tanto. Poi c'è tutta la parte sull'assedio. Qui ci sono varie citazioni, la scarsità di viveri, gli attacchi contro i cinesi cristiani, se ne vedono molti. Probabilmente il film sarebbe costato meno se avessero semplicemente lasciato gli occidentali all'interno del perimetro, invece scelgono di metterci anche i cinesi, e questa è una cosa molto storicamente corretta, che peraltro non viene fatta particolarmente notare nel film, ma è assolutamente corretta. Sono molto corrette alcune scene come la difesa delle mura, che non è avvenuta esattamente nel modo in cui viene mostrato, ma che è stato un momento importante per la difesa, come il fatto che i cinesi progressivamente iniziarono ad avanzare e tentarono di appiccare il fuoco alle legazioni per cercare di farli sloggiare. Il finale del film, poi, dal punto di vista storico, in effetti è assolutamente realistico. In effetti, gli ultimi due giorni di combattimento, non le ultime ore come si vedono nel film, ma gli ultimi due giorni di combattimento furono tra i più duri di tutti, perché i cinesi, che sapevano benissimo che la missione che partita da Tianjin stava raggiungendo Pechino ormai alle porte, si lanciarono in quel caso veramente all'attacco in massa per cercare di spazzare via la legazione prima che fosse troppo tardi. Cosa che viene rappresentata nel film e che portò in effetti a dei numerosi atti di eroismo per difendere le mura della legazione e che alla fine permise in qualche modo di salvare tutto il quartiere, con le prime truppe occidentali che fecero realmente a gara per poter essere le prime ad arrivare nel quartiere. Ecco, quella scena è molto carina perché mostra vari gruppi. In effetti gli inglesi arrivarono principalmente con truppe indiane, come si vede, gli italiani avevano in effetti tra le loro file anche dei bersaglieri, che sono quelli che si vedono entrare. C'è però un difetto: le truppe entrano praticamente in parata. Non fu così, tutt'altro. Le truppe avevano combattuto per aprirsi la strada a Pechino, si erano addirittura divise attaccando da punti diversi. Pensate che addirittura gli americani avevano scalato le mura per poter anticipare gli altri. E le prime truppe che arrivarono erano in effetti molto sporche perché erano passate attraverso un canale di scolo per riuscire a superare le mura. Erano truppe inglesi e indiane. Me lo lascio come curiosità, lì sembra veramente che entrino in parata. Invece non solo si erano aperti la strada attraverso 90 km di Cina, combattendo contro i boxer, ma si erano poi aperti la strada anche per entrare a Pechino. Il finale, poi diciamo che è un po' alla buona. Si mostrano le truppe che se ne vanno praticamente subito, invece come vi ho raccontato non fu così. Pechino sarà sottoposta a un anno intero di saccheggi che la metteranno a durissima prova, e tutto questo non viene mostrato, non vengono mostrate le violenze, ma siamo in un film di 60 anni fa, probabilmente per famiglie. L'altra cosa che in effetti è errata è il dialogo finale di Cixi, che è vestita da contadina, e questo è storicamente corretto, si pensa che sia vero che sia scappata vestita da contadina, ma che fa questo dialogo dicendo la dinastia è finita, l'impero è finito, eccetera, eccetera. Non è vero, perché Cixi regnerà ancora per 8 anni, la battaglia di Pechino del 1900 regnerà fino al 1908, la dinastia andrà avanti fino al 1911. La dinastia non era finita in quel momento, ci vorranno ancora più di 10 anni, certo, dopo la rivolta dei boxer ci saranno parecchi problemi, ma ci saranno ancora più di 10 anni di regno prima che la rivoluzione Xinai ponga fine del tutto alla dinastia dei Qing. Insomma, questi sono gli errori principali. ma devo essere sincero, come vedete sono veramente minuzie. In generale, il film dal punto di vista storico è molto interessante. Forse uscisse oggi ci sarebbe qualcosina in più da ridire, ma in paragone ai film dell'epoca, che almeno dal punto di vista della ricostruzione spesso erano molto leggeri, pensate solo al fatto che anche nei film di guerra ambientati nella Seconda Guerra Mondiale, quindi in un tempo molto vicino, molto spesso i carri armati tedeschi erano in realtà carri armati americani mascherati alla buona, e lo si vede benissimo. Quindi insomma, la ricostruzione storica normalmente lasciava spazio ad altro. Beh, questo film, da questo punto di vista, invece devo dire che va assolutamente bene. Credo sia stata una recensione molto lunga. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensiate di tutto il discorso che ho fatto prima, sul fatto se i film invecchino bene, invecchino male, e vorrei sapere se avete visto questo film, avete deciso di vederlo, e cosa ne pensate. Io devo dire che alla fin fine gli do un buon voto. Un buon voto anche visto con gli occhi di oggi. Se poi lo paragono a film storici dell'epoca, devo dire che questo voto sale tantissimo. Forse non raggiunge i livelli di film sulla Seconda Guerra Mondiale, come appunto Tora Tora, ma rimane un film ad ambientazione storica assolutamente di indubbio valore, che quindi consiglio almeno agli appassionati di film di quell'epoca di andare a recuperare. Io mi fermo qua, spero questo video vi sia piaciuto, scrivetemi cosa ne pensate del film, delle sue implicazioni, dei suoi errori. Se volete risentire questa pillola potete farlo qui su YouTube, tra l'altro in descrizione vi metto la playlist con tutte le mie recensioni, quelle buone, quelle meno buone, vedrete, ci sono anche delle recensioni di libri. Se volete potete riascoltarla anche sul podcast, so che molti di voi lo stanno usando, mi rendo conto che sia in effetti più comodo. Se volete discutere di queste altre pillole o proporne di altre, potete farlo sui nostri social, su Instagram, su Facebook, sul canale Telegram. Se non lo siete già, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per essere sempre aggiornati. E soprattutto ricordatevi di essere curiosi, perché la storia del mondo là fuori è piena di avvenimenti e storie fantastiche, storie incredibili che nessuno scrittore, nessun regista avrà mai la fantasia di mettere nelle loro opere. A presto! Ciao ciao!
Pillole di Storia è il podcast de La Biblioteca di Alessandria, la community per chi ama la storia. Condotto da Gioele Sasso, produzione e sound design a cura di Matteo D'Alessandro.